Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Questa edizione di I protocolli dei savi di Sion, attribuita a Sergei Nilus e pubblicata da Santelli nel 2024, ripropone uno dei più influenti falsi politici e antisemiti dell'età contemporanea. Il testo circolò in Russia nei primi anni del Novecento e Nilus ne favorì la diffusione, inserendone una versione nella propria opera religiosa, apocalittica. Si presenta come il resoconto di una presunta congiura ebraica mondiale. Ma la sua falsità documentaria fu dimostrata già nel 1921 dal Times di Londra, anche attraverso l'individuazione di fonti letterarie precedenti. Il valore di una lettura responsabile non consiste quindi nell'assumere le accuse del pamphlet come vere, bensì nel comprenderne la costruzione retorica, il contesto zarista e la successiva fortuna propagandistica. È un oggetto di storia delle idee, della disinformazione e dell'antisemitismo, mostra come una narrazione cospirativa, pur priva di basi attendibili, possa essere adattata a crisi sociali e politiche e trasformata in strumento di mobilitazione dell'odio. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, un falso documentario nato nell'ambiente della Russia zarista. I protococli vanno affrontati anzitutto come una falsificazione politica. Comparvero per la prima volta in Russia nel 1903 e furono poi diffusi in versioni diverse. Nilus contribuì in modo decisivo alla loro circolazione pubblicandone una redazione più ampia nel 1905. L'attribuzione a un'assemblea segreta di dirigenti ebrei era fittizia il testo, costruisce un nemico collettivo, occulto e onnipotente, cui assegna progetti di dominio su stampa, finanza, istituzioni e vita pubblica. Questa impostazione rispondeva a bisogni politici concreti dell'epoca in un impero attraversato da tensioni sociali, crisi di legittimità e conflitti nazionali. La teoria del complotto offriva un capro espiatorio immediatamente riconoscibile. La falsità non è un dettaglio marginale né una semplice disputa interpretativa. È la condizione essenziale per capire la funzione del libro non descrivere fatti, ma rendere plausibile un'accusa attraverso la forma imitativa del verbale, il tono assertivo e l'accumulo di affermazioni non verificabili. Già nel 1921, l'inchiesta del Times mostrò la dipendenza del testo da fonti letterarie anteriori, confermando che non si trattava della trascrizione di una riunione reale. Leggerlo storicamente significa dunque distinguere fra documento autentico e documento che testimonia, invece, le tecniche e gli obiettivi della propaganda che lo ha prodotto. Secondo, la struttura del complotto attribuire causalità totale a un nemico astratto. Il meccanismo centrale dei protocolli è la riduzione della complessità storica a un piano unitario e intenzionale. Fenomeni diversi, conflitti politici, trasformazioni economiche, sviluppo dei mezzi di comunicazione, instabilità delle istituzioni, vengono collegati a un unico soggetto occulto. Una simile costruzione elimina le vere cause, normalmente molteplici e spesso contraddittorie, e sostituisce all'analisi una spiegazione totale. Il lettore viene invitato a interpretare ogni evento come indizio. Se qualcosa pare casuale, è presentato come segno di un disegno nascosto. Se mancano prove, l'assenza stessa può essere trasformata in prova dell'abilità cospirativa. È una logica circolare, difficile da confutare dall'interno, perché qualunque obiezione può essere descritta come parte dell'inganno. Il bersaglio non è una persona o un gruppo definito da responsabilità verificabili, ma gli ebrei trattati come collettività indistinta e, nelle successive riletture, associati arbitrariamente a categorie come elite, finanza o sionismo. Questa sovrapposizione è storicamente e concettualmente scorretta tra forma identità, orientamenti politici e classi sociali in un'unica caricatura ostile. Il libro è quindi utile per studiare una caratteristica ricorrente della disinformazione, la promessa di svelare ciò che tutti ignorerebbero, accompagnata però dall'impossibilità di sottoporre le sue accuse a criteri ordinari di prova, fonte e verifica. Terzo, Nilus e la cornice religiosa apocalittica della diffusione. Il ruolo di Nilus non può essere separato dalla cornice religiosa nella quale i protocolli furono divulgati. Scrittore russo, interessato a temi religiosi. Nilus li inserì come capitolo o appendice nella sua opera, Il grande nel piccolo e l'anticristo come imminente possibilità politica. Tale collocazione conferiva al falso una particolare forza persuasiva. Il presunto complotto politico veniva presentato anche come segno di una crisi spirituale e dell'avvicinarsi dell'anticristo. In questo modo, l'avversario costruito dal testo non era soltanto un concorrente politico o economico, ma diventava il veicolo di un male cosmico. La politicizzazione di immagini apocalittiche permette di intensificare paura, urgenza e ostilità, se la storia è interpretata come uno scontro finale fra bene e male, il dubbio e la verifica appaiono come debolezze, mentre l'aggressività può essere percepita come difesa morale. Questa dimensione aiuta a spiegare perché il pamphlet abbia esercitato un'influenza superiore a quella di molti altri falsi dell'epoca. Non proponeva una tesi limitata, ma un quadro simbolico capace di assorbire ansie religiose, nazionaliste e sociali. La lettura critica deve tuttavia evitare di trattare questa cornice come una legittimazione teologica. È precisamente l'uso strumentale del linguaggio, sacro a rendere più grave la mistificazione, trasformando un pregiudizio politico in una presunta verità assoluta. Quarto, dalla confutazione alla lunga circolazione nei totalitarismi e oltre. La storia editoriale dei protocolli dimostra che una confutazione accurata non basta automaticamente a fermare la diffusione di una falsità. Sebbene il testo fosse stato smascherato pubblicamente nel 1921, continuò a essere ristampato, tradotto e utilizzato dalla propaganda antisemita per tutto il Novecento. Fu particolarmente compatibile con ideologie totalitarie e movimenti che cercavano di dispiegare le difficoltà collettive attraverso un nemico interno o transnazionale. Il suo successo non dipese dalla solidità delle prove, inesistenti, ma dalla sua adattabilità. Ogni mutamento politico poteva essere presentato come conferma retrospettiva di un piano già annunciato. Questo è un tratto decisivo della propaganda cospirativa. Essa non predice davvero gli eventi. Usa formule generiche, crisi, controllo, corruzione, manipolazione, che possono essere applicate a situazioni molto diverse. Per questo le apparenti conferme, evocate da alcuni lettori, non convalidano il documento, mostrano piuttosto come un testo vago possa essere reinterpretato a posteriori. La sua persistenza ha avuto conseguenze concrete, alimentando persecuzioni e ostilità contro gli ebrei e contribuendo alla normalizzazione di stereotipi tossici. In un contesto contemporaneo di rapida circolazione digitale delle falsità, il caso resta istruttivo. Una fonte viene talvolta ripetuta, non perché sia attendibile, ma perché offre una narrazione emotivamente semplice. Attribuisce colpe e promette una chiave unica per decifrare il mondo. Infine, come leggere l'edizione senza trasformare la ripubblicazione in legittimazione? La ripubblicazione di un testo storicamente nocivo richiede un metodo di lettura esplicito. I protocolli non sono una fonte affidabile per conoscere gli ebrei, il sionismo, la finanza internazionale o la politica mondiale. Sono invece una fonte primaria per capire l'antisemitismo moderno e la fabbricazione della propaganda. Conviene quindi leggere prima le informazioni sul contesto, verificare quali edizioni e quali apparati accompagnino il testo, e confrontare le sue affermazioni con studi storiografici dedicati alla genesi e agli effetti del falso. È altrettanto importante separare l'autore o diffusore della versione da una generica autorità storica. Il fatto che Nilus abbia pubblicato il testo non ne certifica l'autenticità. Le recensioni che invitano a giudicare il documento in base alla sua presunta somiglianza con vicende contemporanee applicano un criterio ingannevole, perché confondono analogia superficiale e prova documentaria. Molti pamphlet cospirativi descrivono in termini generali propaganda, denaro, potere e conflitto. Tali temi non dimostrano l'esistenza di una cabala né giustificano l'attribuzione di colpe a un popolo. Una lettura adeguata richiede di riconoscere linguaggio disumanizzante, generalizzazioni etniche, affermazioni senza riscontri e inferenze circolari. Il beneficio intellettuale dell'opera sta proprio nell'esercizio contrario, imparare a chiedere provenienza, corrispondenza delle fonti, evidenze indipendenti e conseguenze sociali delle narrazioni che si diffondono. In conclusione, questo volume può interessare soprattutto chi studia la storia europea del Novecento, l'antisemitismo, la propaganda, la cultura politica russa e la genealogia delle teorie del complotto. Non è una lettura da affrontare come rivelazione politica o come guida per interpretare l'attualità. Le sue accuse sono fondate su un falso, storicamente accertato, e su una costruzione antisemita. Può invece essere utile se accompagnato da contesto e confronto con la storiografia, come caso di studio sulla persistenza della disinformazione. Il lettore attento può osservare concretamente come funzioni una retorica che sostituisce prove con insinuazioni, riconduce fenomeni complessi a un unico agente e converte una minoranza in capro espiatorio universale. Questo è anche il suo principale valore differenziante. Rispetto a molti libri sul complottismo, non offre soltanto un'analisi esterna del fenomeno, ma mette davanti a un artefatto storico che ha realmente contribuito a orientare immaginari, campagne d'odio e persecuzioni. Proprio per tale ragione, l'edizione richiede responsabilità editoriale e interpretativa. Chi cerca una comprensione rigorosa dovrebbe affiancarla a opere che documentino le fonti plagiate, le circostanze della diffusione zarista e l'uso nazista e successivo del testo, letto così. Il libro non avalla una menzogna, aiuta a riconoscere quanto possano essere durevoli e pericolose le menzogne quando assumono la forma seducente di un segreto finalmente svelato. Se vuoi supportare Sergei Nilus, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.